qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, qui Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. A seguire una breve rassegna di stampa internazionale. Belgio, il governo possibile. Sono passati più di 2 mesi dalle elezioni legislative e il Belgio è ancora alla ricerca di un governo. Dopo 6 settimane di negoziati, il leader socialista francofono Elio Di Rupo, incaricato di mettere insieme una maggioranza, ha chiesto altro tempo, spiega Le Soir. Le discussioni tra i 7 partiti che dovrebbero partecipare alla coalizione, socialisti, verdi, cristiano-democratici fiamminghi e francofoni e nazionalisti fiamminghi, si sono infatti arenate sulla questione del trasferimento di competenze tra Stato federale e regioni e soprattutto sul finanziamento delle comunità linguistiche. I cristiano-democratici e i nazionalisti hanno annunciato che abbandoneranno i negoziati se su quest'ultimo tema non si troverà un accordo. Portogallo, un paese in fiamme. L'eccezionale ondata di incendi che nelle scorse settimane ha devastato il paese ha provocato danni per 200 milioni di euro, titola il quotidiano portoghese I. Secondo le stime del Sistema Europeo di Informazione sui roghi forestali, citate dal quotidiano, si trova in Portogallo il 70% dei quasi 128.000 ettari bruciati dall'inizio dell'estate nel territorio dell'intera Unione Europea. Nell'ultimo fine settimana erano ancora attivi 687 roghi. Secondo le autorità, almeno un quarto degli incendi sarebbe di origine dolosa. Nella prima settimana di agosto sono state presentate 428 denunce contro le 151 registrate nello stesso periodo del 2009. Un'altra causa è la scarsa manutenzione delle foreste, di cui il governo ha proposto la nazionalizzazione. Da Ramallah a Mira As, puttane e marxiste. Vorrei che tutti quelli di sinistra fossero qui, per vedere quello che fanno i poliziotti di Hamas, ha pensato la mia amica, spaventata e furiosa, mentre assisteva al pestaggio di alcuni suoi compagni del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Una certa sinistra ha una visione romantica di come viene governata Gaza. Il Fronte Popolare protestava contro la crisi elettrica che colpisce la striscia. Le interruzioni di corrente durano in media più di 8 ore al giorno, a volte anche 12. A novembre l'Unione Europea ha smesso di finanziare l'acquisto di carburante importato da Israele e la spesa è ricaduta sull'autorità nazionale palestinese. Questa spesa si somma a quella per l'acquisto dell'elettricità che l'autorità nazionale compra da Israele. La compagnia di distribuzione dell'elettricità di Gaza, controllata dal governo di Hamas, dovrebbe inviare a Ramallah i soldi raccolti per il pagamento della corrente. Il governo di Ramallah accusa Hamas di intascare una parte dei soldi. Hamas nega e accusa Ramallah di privare dell'elettricità gli abitanti della striscia. Il Fronte Popolare accusa entrambi di strumentalizzare la sofferenza dei palestinesi per farsi la guerra. Durante la manifestazione nella piazza del Milite Ignoto a Gaza, le militanti del Fronte Popolare sono state insultate dai poliziotti. Sono state chiamate puttane, come al solito, e marxiste. I termini marxista e comunista, alla pari di ateo, sono usati per indicare le persone che non credono nella creazione divina e sono considerati un insulto. Spagna. Chi comanda a Madrid? Cambio 16, Spagna. Mancano ancora 10 mesi alle elezioni amministrative di Madrid, ma il Partito Socialista è già spaccato sulla candidatura da presentare. Di fronte al rifiuto del leader socialista nella capitale, Tomás Gómez, di farsi da parte a favore della ministra della Sanità, Trinidad Jiménez, il partito del premier, José Luis Rodríguez Zapatero, non ha altra scelta che indire delle primarie, osserva Cambio 16. Il vincitore sfiderà la potentissima presidente della Comunità Autonoma di Madrid, Esperanza Aguirre, del Partito Popolare, che punta al terzo mandato. Per il Partito Socialista la posta in gioco è alta, per almeno 2 motivi. I socialisti puntano infatti a scalzare i popolari da una poltrona che occupano dal 1991. Inoltre, dall'esito delle primarie dipenderà anche l'entità del rimpasto che Zapatero dovrà compiere tra meno di un anno e che dovrebbe portare all'uscita di scena di Jiménez, della numero 2 del governo Maria Teresa Fernández de la Vega, e del ministro degli esteri Miguel Ángel Moratinos. Una mossa, scrive Cambio 16, con cui Zapatero spera di recuperare terreno sui popolari, in netto vantaggio nei sondaggi. La Grecia si avvicina a Israele. Meno di un mese dopo la visita del premier greco Giorgios Papandreou in Israele, il 16 agosto Benjamin Netanyahu ha ricambiato la cortesia con il primo viaggio ufficiale di un capo di governo israeliano ad Atene. Compromessi i rapporti con la Turchia dopo l'incidente della Freedom Flotilla, Israele è alla ricerca di un nuovo partner nella regione, scrive Catimerini. Al termine dell'incontro è stata annunciata la nascita di un comitato incaricato di rafforzare la cooperazione tra i due paesi, soprattutto dal punto di vista militare. Luanda demolisce per ricostruire. Silvia Crese, Pambazuca News, Sudafrica. Il programma di ricostruzione nazionale del governo angolano prevede la demolizione di interi quartieri periferici per avviare la progettazione di infrastrutture. Ma la popolazione protesta. La prima fase dell'operazione di demolizione delle baracche nel comune di Lubango è cominciata a marzo. Nel capoluogo della provincia sudoccidentale di Huila sono state demolite 2000 case lungo la ferrovia Mocadames. La riapertura della linea, avviata nel 2005, rientra nel programma per la ricostruzione nazionale lanciato dal governo angolano. Queste demolizioni in corso in tutta l'Angola fanno parte degli sforzi di Luanda per progettare la ricostruzione del paese dopo la lunga guerra civile, cominciata nel 1975 e durata 27 anni. Durante la campagna elettorale per le legislative del 2008, il presidente José Eduardo dos Santos aveva promesso di costruire 1 milione di case nelle 18 province del paese entro il 2012. Poi si è scoperto che la maggior parte di queste case doveva essere costruita dai cittadini stessi, con l'aiuto di finanziamenti statali. Negli ultimi mesi è continuata la demolizione delle abitazioni illegali nei sobborghi di Luanda, circa 3.000 che ospitavano 15.000 persone, nella provincia di Benguela e nella provincia di Huila, per far posto alla costruzione di nuove infrastrutture. Il caso di Chavola, un'area situata a 9 km da Lubango, è una prova dell'incapacità delle autorità angolane di gestire la situazione. A Chavola vivono da 4 mesi 3.081 famiglie. Le condizioni igieniche sono pessime, aggravate dalle piogge frequenti. Le scuole e i servizi sono completamente assenti. Solo poche famiglie sono riuscite a fare progressi nella costruzione di nuove case, dal momento che il terreno della zona non è adeguato alla fabbricazione di mattoni cotti al sole e le persone non hanno soldi per acquistare altri materiali da costruzione in attesa dei finanziamenti del governo. Il futuro non può aspettare. In un'intervista al Novo Journal, il governatore della provincia di Huila, Isaac Dos Anjos, ha giustificato gli sfratti e la situazione di Chavola. «È inevitabile», ha dichiarato, «il futuro non può aspettare. Dobbiamo andare avanti con il programma». Nella prima settimana di agosto si è conclusa la seconda ondata di demolizioni nei comuni di Matala e di Kipungo. Secondo una ONG, l'operazione ha colpito 1.351 famiglie a Matala e quasi 500 a Kipungo. In questo caso, l'esperienza di Chavola ha insegnato qualcosa alle amministrazioni locali. I mezzi di informazione hanno seguito gli sgombri di Matala e gli attivisti locali hanno fatto pressione sulle autorità per fare in modo che il trasferimento delle famiglie sfrattate si svolgesse nel rispetto dei loro diritti. Le famiglie hanno avuto più tempo per prepararsi al trasloco e sono state aiutate da volontari. Ogni famiglia ha ricevuto un appezzamento di terreno di 900 metri quadrati nella vicina area di Kaululu ed è stata fornita l'acqua per fare mattoni. A Kipungo, dove la presenza delle associazioni e delle società civile è meno importante, le demolizioni hanno avuto esiti peggiori. La società civile angolana è debole a causa dell'eredità della guerra civile e del lento processo di democratizzazione. Però ci sono segnali di cambiamento. Sul giornale angolense, dopo la conferenza nazionale sulle demolizioni, che si è svolta dal 29 al 31 luglio a Benguela, è stato pubblicato un articolo che racconta l'aumento di consapevolezza delle comunità sui problemi sociali e di cittadinanza. Alla conferenza hanno partecipato circa 150 persone, che si sono scambiate esperienze per elaborare una strategia nazionale con cui impedire le demolizioni forzate in attesa che sia approvata una legislazione adeguata. Il successo del gruppo per i diritti umani di Matala è un esempio positivo, ma resta ancora molta strada da percorrere prima che l'articolo 85 della Costituzione angolana, che prevede alloggi dignitosi per tutti i cittadini, diventi una realtà. Russia. Il 17 agosto almeno 20 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba a Pyatigorsk, nella regione di Stavropol. Lo stesso giorno, due poliziotti sono rimasti uccisi in un attentato suicida a un posto di blocco in Ossetia del Nord, sempre nel Caucaso russo. I pakistani furiosi contro il governo inefficiente. Green e Bokhari, Financial Times, Gran Bretagna. Sembra la scena di un linciaggio. In un campo che ospita 3.000 persone rimaste senza casa per le alluvioni, un uomo seduto in mezzo alla strada blocca una macchina, con a bordo due funzionari del governo. In pochi secondi una folla circonda il veicolo. «Vi divertite mentre noi soffriamo!» grida un uomo. Un altro sale sul paraurti. «Sono in collera con i funzionari statali. Se consegnate gli aiuti al governo non arriverà niente alla gente comune», dice Hasan Zia, un medico. L'episodio, nella città di Nowshera, riflette la crescente distanza tra milioni di pakistani e lo Stato. Il disastro non sembra minacciare nell'immediato il presidente Asif Ali Zardari, che ha visitato le aree colpite dalle alluvioni dopo essere stato molto criticato per aver proseguito il suo viaggio in Europa nonostante la catastrofe in corso. Ma i pakistani pretendono di più dai loro leader. L'esercito sta guidando le operazioni di soccorso, impegnandosi però a non sottrarre forze alla lotta contro i militanti islamici. I ribelli, intanto, hanno dichiarato di avere sospeso le operazioni a causa delle alluvioni. Le organizzazioni benefiche islamiche, legate in alcuni casi a gruppi militanti, hanno portato soccorso in alcune zone, sollevando il timore che usino gli aiuti per fare proselitismo. L'amarezza tra gli alluvionati in attesa d'aiuto deriva in realtà da un fallimento più ampio, che va dalla crisi energetica alla stagnazione economica. Zardari si vanta dei progressi fatti nello smantellamento di ciò che resta della dittatura militare, ma il ruolo svolto dalle forze armate nelle operazioni di soccorso dimostra il grande potere dell'esercito. La leadership civile dovrà affrontare i problemi strutturali aggravati dalla catastrofe, in particolare nel settore agricolo. Secondo la Banca Mondiale, le inondazioni potrebbero aver distrutto raccolti per un valore di circa $1 miliardo. Prima delle alluvioni, gran parte del Pakistan era stato colpito dalla siccità. La crescita della popolazione nella provincia del Punjab ha sottratto acqua all'agricoltura e il fiume Indo si è ridotto a una pozza in alcune parti della provincia del Sindh. Il cambiamento climatico e la mancata adozione di politiche efficaci hanno peggiorato la situazione. Nell'aiola spartitraffico di una strada che collega Peshawar a Lahore è sorto un villaggio di tende. La pioggia viene dal cielo, dice Gul Ata Yan, un agricoltore. Nessuno può salvarci, tranne Dio. Bene, per il momento questa breve rassegna stampa internazionale finisce qui. Saluti, arrivederci da Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.